Benvenuti allo Sfactory Podcast, io sono Alessia.
E io sono Matteo, questo è il nostro podcast.
Dove parleremo di musica, sport e gossip.
Partiamo subito dalla musica.
La parola va a Marco.
Ciao a tutti, sono Marco, questo è il mio podcast e rubrica di musica. La musica è un'espressione artistica appartenente a tutte le culture del nostro pianeta. Fonti ne attestano l'esistenza almeno a partire da 300.000 anni fa, con l'inizio del Paleolitico Medio. Il flauto dell'uomo di Neanderthal è considerato lo strumento musicale più antico al mondo, permette infatti la creazione di musica anche complessa. È più usato nella festività e vacanze estive in cui balli e canti. Il risultato è stato l'espressiva soggettiva dell'ascolto, può essere racchiusa in 13 emozioni.
Divertimento, gioia, erotismo, bellezza, rilassatezza, tristezza, fantasia, trionfo, ansia, paura, fastidi, ribellione, energia.
Tra cui i brani musicali più efficaci in tal senso troviamo sicuramente la classifica da Vivaldi a Mozart. Non si contano meno di 298 gruppi di strumenti, 108 dei quali appartengono alla categoria dei idiofoni, 36 ai membranofoni, 82 ai cordofoni e 72 ai aerofoni. Ma nemmeno questa classificazione puramente sistematica soddisfa pienamente etnologo. Con oltre 700 generi riconosciuti globalmente, la musica riflette un ampio spettro di culture, emozioni e storie. Ci si balla, canta e anche attrezzature. I flauti sono realizzati nel Paleolitico superiore. I flauti in osso e avorio rappresentano i primi strumenti musicali conosciuti e si trovano esempi in arte figurativa, in radio e in TV si sente come ascoltiamo. Il videoclip accompagna la musica. La passione veniva in cui accendevo la TV e la radio e dei suoni dove vengono. Il mio rapporto è positivo. Il brano che mi piace è Fabi Fibra Pamplona. Mi piaceva tutto, sia l'artista e sia la canzone che accompagna un po' di cose, il toro che scappavano dalla città. E vi lascio un pezzettino di canzone per salutarvi e ve l'ascoltate. E ci vediamo.
Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Beviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toia Pamplona. Luce si accenda. Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Beviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toia Pamplona.
Adesso passiamo allo sport. lo facciamo con Andrea che ci parla di Formula 1.
Ciao a tutti, vi volevo raccontare la mia passione per la Formula 1. Io da bambino guardavo la Formula 1 con mio papà e ancora oggi la guardo. Adesso vi racconto una curiosità su Enzo Ferrari. Enzo Ferrari nasce il 20 febbraio 1898 a Modena, muore il 14 agosto 1988. Stando a quanto lui stesso ha raccontato, sarebbe nato a Modena il 18 febbraio 1898, ma il padre denunciò la sua nascita all'anagrafe soltanto 2 giorni dopo a causa di una fortissima nevicata che bloccò le strade, facendolo dunque risultare come nato il 20 febbraio. La notizia della nevicata però non trova riscontro sulle osservazioni meteorologiche. Ma come sta andando quest'anno la Ferrari? Quest'anno la Ferrari mi sembra molto competitiva, sperando che l'anno prossimo riesca a vincere il mondiale e riportare il titolo di miglior pilota e migliore scuderia a Maranello. Questo è tutto, un saluto da Andrea.
Dopo le auto passiamo al pallone con Matteo che ci parla del calcio.
Ciao a tutti, sono Matteo e in questa rubrica vi voglio raccontare di quegli sport che hanno un oggetto in comune e che poi ai nostri giorni hanno dato vita a giochi come il calcio, ma non solo. L'oggetto in comune è il pallone. Ricco di fascino, è un viaggio ritroso nel tempo alla ricerca di attendibili antenati di quello che è oggi definito il più grande spettacolo del mondo. Anche in una ricostruzione breve e sommaria, appare però fondamentale, nonché storicamente corretto, procedere a una suddivisione preliminare. Non prenderemo sistematicamente in considerazione tutti i giochi con la palla in uso nell'antichità. Ricerca che risulterebbe senza fine, bensì soltanto quelli che presentano sostanziali e indiscusse analogie con il calcio attuale. Cronologicamente, le prime manifestazioni di quello che potremmo definire protocalcio si ebbero in Estremo Oriente, come dimostrò il francese Jules Rimet, al quale si deve la creazione e il lancio nel 1930 del primo campionato del mondo di calcio. Già nel 25 secolo a.C. l'imperatore cinese Gengis Khan obbligava gli uomini del suo esercito a praticare, fra i vari esercizi di addestramento militare, un gioco imperniato sul possesso di un oggetto sferico molto simile a un pallone di oggi, formato di sostanze vegetali tenute insieme e ammorbidite in superfici da crini annodati, secondo una versione più poetica, da soffici capelli di fanciulla. Il gioco era chiamato Tsutsu. Un millennio più tardi, in Giappone aveva largo seguito il Kemari. Finalizzato non più all'avviamento alle armi, ma al diletto delle classi nobili, si giocava su un campo segnalato agli angoli da 4 tipi diversi di albero: un pino, un ciliegio, un mandorlo e un salice. Il pallone, il cui strato esterno era di pelle, misurava 22 cm di diametro ed era manovrato con le mani e con i piedi. Una sorta di rugby ante litteram, peraltro molto gentile. Il gioco infatti veniva spesso interrotto per scambi di scuse e complimenti. Come sono cambiati tempi. Oggi i palloni sono tecnologici e con materiali sempre più performanti. Anche i giocatori utilizzano materiali tecnologici e indossano sensori per essere monitorati. Insomma, l'evoluzione degli sport è sempre in movimento. Per il momento vi saluto e vi lascio alle altre rubriche del podcast.
Ora parliamo di ciclismo, ma niente sport. Questa volta Teo ci racconta di un modo diverso di fare turismo.
Grazie ragazzi, sì, parliamo di turismo. Sono Matteo, sono appassionato di viaggi in bicicletta e vi presento in questa puntata il mio podcast che troverete su Young Radio a breve. Vi parlerò in particolare di Rovere 8 o percorso del Mediterraneo, che attraversa 10 paesi: Spagna, Gibilterra, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. un viaggio lungo 6.000 km, dove in alcuni tratti le piste ciclabili si interrompono e bisogna usare le strade secondarie. Per questo vi consiglio di portare un GPS con la traccia dell'Eurovelo 8. Questo percorso l'ho fatto in estate, è abbastanza impegnativo. Prima di partire controlliamo le persone delle ruote, controlliamo i freni e poi vi consiglio un abbigliamento leggero, maglietta e pantaloncini corti, tante scorte d'acqua e di cibo. Ora siamo pronti, piede sul pedale, caschetto ben allacciato, si parte! Il mio viaggio è durato 5 giorni, facendo dai 70 ai 100 km al giorno, partendo da Calice e arrivando a Granata. È estate, beh, io ho consigliato per percorrere questo percorso, visto che valica il cuore della Lombarda, un valico alpino delle Alpi Marittime alto 2351 metri, che si trova tra Italia e Francia, e alcune province montuose della Croazia, come la Dalmazia, dell'Albania come Efes e della Grecia. Partiamo da Cagliari, sulla Costa del Sol, bagnata dall'Oceano Atlantico. Il primo giorno ci fermiamo a visitare Cagliari, prenotando il nostro alloggio tramite Booking, app che utilizzerò tutto il viaggio dell'Eurovelo 8. Ci fermiamo a vedere il castello di Santa Caterina, saliamo sulla torre deponente per ammirare il panorama della città di Cagliari visto dall'alto, che nelle giornate di sole leggermente ventilate è possibile vedere la città di Tangier in Marocco. L'ultima tappa è il teatro romano da Cagliari con le vie colatissime del centro storico. La prima tappa è tutta pianeggiante, che da Cagliari a Gibilterra l'Eurovelo segue la statale numero 340, o strade secondarie lungo la costa. Per evitare la statale il mio consiglio è di percorrere le strade interne, perché in questo tratto non si sono ciclabili fino a Gibilterra. Questa è una città molto bella, che mi ha colpito particolarmente per lo stile inglese, visto che sta sotto il dominio del Regno Unito. Giungiamo in bici alla linea della Concepción, la linea di confine dove, se vogliamo, possiamo cambiare gli euro con la sedina inglese. Per visitare questo piccolo stato del tutto inglese, leghiamo la bici e saliamo in cima al Rock of Gibilterra, la rocca di Gibilterra, dove i sentieri si possono incontrare le cime di Gibilterra. In seguito andiamo a visitare il famoso Main Street, che è il quartiere con l'atmosfera del tutto inglese, il Great Sink Tunnels, una serie di gallerie scavate tra il 779 e il 782 per proteggere la città dagli attacchi di truppe inglesi e francesi, e la Hike Battery, dove si trova un enorme cannone ed è possibile avvistare i delfini. Il tratto da Gibilterra è un saliente continuo. Infatti, in gran parte della tappa si svolge tra il Parco Nazionale della Sierra del Nevas e il Parco Naturale della Sierra del Tejeda, fino ad arrivare a Granada, città dell'Andalusia, che è famosa per i monumenti di architettura araba, considerato patrimonio dell'UNESCO, risalenti tutti tra il XIV secolo. Dove finisce la nostra tappa? Vi saluto e alla prossima!
Avete mai avuto la febbre del sabato sera? Alessia vi racconta il magico mondo della danza.
Ciao a tutti, sono Alessia. Sono qui per parlarvi della mia più grande passione, che è la danza. La danza, quando ballo, mi fa sentire viva, mi fa stare bene, mi fa pensare cose belle, mi dà quella sintonia che non ho mai provato, mi rende un sacco allegra. Uno dei miei balli preferiti è in particolare la techno. La techno è un genere musicale nato negli Stati Uniti d'America negli anni 80 e appartenente alla Electronic Dance Music. Techno è l'abbreviazione di Technologic, in quanto trattasi di musica che fa dell'utilizzo di strumenti tecnologici una peculiarità principale. La differenza sostanziale tra techno e house è che mentre la techno si definisce un genere da ballo la cui eredità musicale va a ricercarsi in altre realtà musicali europee legate in qualche modo al rock, con la caratteristica dell'utilizzo di suono sintetico. House definisce quella musica che nasce invece da matrimonio tra drum machine e campionamenti di dischi già incisi appartenenti alla scena disco. Forse finora abbiamo confuso un po' le idee e vi faccio sentire i due pezzi tra techno e house per farvi capire la differenza.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now.
Quelli che state ascoltando sono Swedish House Mafia con John Martin e il pezzo si intitola Don't You Worry Child. Adesso sono molto contenta di annunciarvi una DJ techno italiana, Deborah De Luca, che ha fatto ballare tutta Italia.
Col cuore vinto cuore, che pensiero in te pensiero, quando a notte c'era mano, ci addormimero piacere, stamma qua. Mai stanchi ci pensare. Quando c'è mietta vita, quando bene è tutto cosa, non tramonto russo e fuoco, c'è diventa nata scusa per sonnare. Che la che non sta già, io destino non sento, sta voglia d'avere.
Bene ragazzi, spero che abbiate capito la differenza tra techno e house. Non so voi, ma a me è venuta voglia di ballare. Quindi vi saluto, ciao da Alessia.
Chiudiamo con il gossip, sentiamo cosa ci racconta Samuele.
Benvenuti alla mia rubrica Il solito in piccione. Io sono Samuele e ogni settimana vi parlerò degli ultimi gossip in circolazione. Partiamo subito con il primo. Vi ricorderete di sicuro la famosa rottura tra Wanda e Icardi? Pensate un po', il calciatore dopo quella separazione ha perso 6 kg. Sarà stata molto dura per lui andare avanti. Inizialmente giravano delle voci in cui si parlava di un ritorno di fiamma, grazie anche ad un cucciolo di Bassotto. Purtroppo con il tempo si è scoperto che queste voci non erano vere. Infatti, Icardi ha avviato in Italia le pratiche di divorzio. Questa decisione è stata presa dopo mesi di scontri, arrivando al culmine della situazione con una denuncia da parte di Wanda nei confronti del calciatore di violenza di genere e tentato furto. A peggiorare il tutto è la notizia di una possibile gravidanza della showgirl legata sentimentalmente con il rapper Elegante. La relazione è andata in frantumi anche perché il calciatore ha fatto pure lui il furbetto, iniziando un'altra relazione con la modella Eugenia Suarez, nonostante il loro tentato riavvicinamento. Ultimamente i media argentini stanno scrivendo di una possibile storia tra Icardi e il suo avvocato Angela Burgos. Tuttavia, l'avvocato ha smentito queste voci dichiarandosi single. Vedremo come andrà a finire questa storia. Il solito in piccione vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo gossip.
La puntata è finita.
Speriamo vi sia piaciuta.
Potete ascoltare tutte le puntate dei programmi di Young Radio sul sito e le maggiori piattaforme di streaming.
Ringraziamo Cooperativa Aris e Young Radio per il supporto tecnico.
Grazie, grazie e alla prossima.
Sfactory Podcast è stato realizzato in collaborazione con Young Radio e Cooperativa Aris. Montaggio e supporto tecnico di Cristian Alacqua.